io non voglio essere l'imprenditrice più figa d'Italia, più ricca d'Italia, la meglio vestita, quella col viso più bello, col culo. No, non me ne frega niente. Io voglio parlare alla mia community.
Qualche giorno fa l'imprenditrice e beauty guru Clio Zammatteo, conosciuta sul web come Clio Makeup, ha condiviso sul proprio account di Instagram un lungo sfogo in cui tira le somme del suo percorso professionale senza riuscire a trattenere le lacrime, raccontando la competizione tra influencer e la tossicità del suo ambiente. Ha detto cose come «se avessi saputo come sarebbe andata non avrei nemmeno iniziato», oppure «non posso più essere la Clio di prima perché il mondo del beauty sul web è diventato un mondo che mi fa paura», o anche «oggi ho paura di dire la mia perché aziende e community ti si ritorcono contro e ti massacrano». Ma cosa c'è dietro queste parole così amare? Sono Selvaggia Lucarelli e questo è il Sottosopra, un podcast di Cora Media. La carriera di Clio ha inizio nel 2008, quando poco più che ventenne inizia a pubblicare su YouTube video tutorial nei quali condivide i segreti di bellezza che ha imparato in una scuola per truccatori a New York, in un momento storico in cui c'erano ancora pochi creatori di contenuti, soprattutto in Italia. La giovane di Belluno ha fatto quindi da pioniera nel nostro paese, da apripista, diventando in poco tempo seguitissima. Così in poco tempo sono arrivati il sito, la più grande community italiana dedicata alla bellezza, i programmi in TV, i libri, le collaborazioni con brand ed eventi, e poi dal 2017 nasce la linea make-up che porta il suo nome.
Il mondo del web e soprattutto del beauty è cambiato tantissimo, è diventato un luogo un po' di paura.
Nel frattempo però il mondo del digital marketing è diventato sempre più competitivo, perché l'avvento di social come Instagram e TikTok ha portato a un successo molto rapido tanti influencer, modificando le strategie di comunicazione soprattutto in settori come quello del beauty. Oggi non basta più proporre, che so, un fondotinta o una crema, non è più sufficiente essere professionali, bisogna creare un rapporto empatico con i propri follower, farli sentire parte di una narrazione che include sempre più tasselli personali, quindi legare i follower a sé, come in quegli spazi televisivi in cui si alterna la soap opera alla televendita. Così nello storytelling di Clio sono entrati il marito, le figlie, spesso devo dire ahimè sovraesposte, i viaggi, la pandemia a New York, insomma il mondo del make-up è stato sempre più affiancato alla sua vita personale. Quindi quando Clio dice che lei non vuole stare alle regole del gioco e rimanere genuina, verrebbe da dire che un po' alle regole del gioco ci sta anche lei e lo sa molto bene.
Devo combattere per raccontare il prodotto, faccio fatica a fare questo proprio perché dall'altra parte non sono tutti come me, hanno dei modi di fare diversi, hanno del modo di comunicare diverso che vanno molto in contrapposizione con il mio modo di essere e che quindi mi fa stare male. Lo dico, mi fa stare male.
A innescare il malumore di questi giorni sarebbe stato un articolo in cui c'è una sorta di classifica che ha comparato i nomi più influenti nel mondo del beauty in Italia. Poi in realtà Clio ha fatturato 10 milioni di euro nel 2021, quindi non poco, ma in effetti meno di altre aziende. E poi, insomma, ci sono state le critiche ricevute a seguito del lancio del Clio Tonic, un tonico illuminante ed esfoliante che secondo alcune follower, diciamo così, è stato copiato da quello di un'altra beauty influencer. E queste followers in effetti hanno riversato commenti poco gentili sul profilo di Clio. Tra parentesi, il mondo del beauty è talmente saturo che non esiste un prodotto che non somiglia ad altri mille prodotti, sia negli ingredienti che nelle promesse. Il discorso portato avanti da Clio ha quindi più sfumature di quelle di un ombretto. Da un lato porta alla luce un fenomeno sotto gli occhi di tutti.
Non voglio lavorare così, ve lo giuro, non voglio lavorare così, non voglio scendere e non sono mai scesa a compromessi e per questo io non ho mai parlato di nessuno, perché io non voglio farmi influenzare, non voglio leccare il culo, non sono io. E oggigiorno purtroppo è così, il mondo del web è pieno di leccaculo.
Se da semplice influencer si diventa un brand e un'azienda vera e propria, per poter emergere e rimanere competitivi è necessario creare, gestire e curare un'enorme rete di consenso, una sorta di tecnofeudalesimo in cui c'è una gestione piramidale del potere, con gli influencer più importanti in cima, poi sotto quelli di medio livello e poi i vassalli alla base, quelli che oggi chiamiamo follower e che sono anche i potenziali consumatori. Chi sta in cima alla piramide, il potere lo mantiene tramite feste, regali, scambi di prodotti, di visibilità, insomma sostegno reciproco, in modo da poter preservare una posizione di privilegio. C'è poi il tema imprenditoriale. Clio sostiene che non le piaccia come è cambiato il mondo del beauty, ma certo non poteva pretendere che nel diventare lei stessa un'azienda in competizione con altre aziende, le regole del gioco potessero rimanere le stesse. Il mondo fatato di 10-15 anni fa, in cui i tutorial si facevano per divertirsi, in cui non giravano molti soldi e non esisteva molta competizione, è finito da un po'. E non che Clio, quando quel mondo è tramontato, si sia messa a fare altro. È rimasta lì, ha cercato di nuotare nella vasca di squali. Ora, sicuramente c'è chi è più feroce e più spregiudicata di lei. Ci sono imprenditrici più sgamate, più capaci di creare il loro sistema di potere dal vertice alla base della piramide, ma a quel punto, se non sai come gestire la competizione, forse dovresti farti due domande sul tuo talento di imprenditrice, oltre che sulla tua sensibilità. Il video di Clio è stato visto da oltre 2 milioni di utenti e in tanti le hanno manifestato solidarietà. Io stessa ho trovato coraggioso l'esporsi su quella che a tutti gli effetti una debolezza da imprenditrice che non sa adeguarsi a un mercato così competitivo, però poi mi sono documentata un po' e forse, oltre a piangere, Clio dovrebbe prendere seriamente in mano le redini della sua azienda. Un'azienda che non sembra guidata da professionalità navigate nel settore, ma soprattutto, diciamo così, da suo marito e da sua cognata. Due figure che sembrerebbero essere molto ingombranti, con Clio non sempre al centro delle decisioni aziendali. Sono poi numerose le testimonianze di ex dipendenti che criticano la gestione dell'azienda, si lamentano di come, insomma, sono state trattate. Le persone che mi hanno scritto raccontano di scarsa umanità, di atteggiamenti che sviliscono la persona e la professionalità. Naturalmente sono testimonianze, e però insomma un certo numero di testimonianze comincia a essere, non dico una prova, ma un indizio. Ci sono poi beauty influencer che sostengono che il messaggio lanciato sia ipocrita, perché l'azienda di Clio è la prima a prendere provvedimenti quando i prodotti vengono criticati, bannando chi si permette di fare recensioni negative sulle pagine appunto della beauty influencer. Il caso di Clio comunque non è certo isolato. Sono sempre più numerosi i creatori e gli influencer che esprimono difficoltà nel restare ancorati al personaggio che hanno deciso di mostrare sui social. Oggi, per stare sul web, come dice Clio, non è affatto vero che bisogna essere se stessi. Bisogna essere un prodotto. Così abbiamo assistito alle lacrime di Nati Paragoni, che ha avuto un crollo emotivo molto forte nelle sue storie, parlando di un forte senso di inadeguatezza che sente addosso e la pressione psicologica di dover essere sempre perfetta davanti agli altri, dovendo rimanere sempre nel personaggio.
È tipo ansia da prestazione, ansia di essere sempre perfetta. Cioè, si sente molto in questo lavoro e c'è molta competizione.
È stato poi il turno di Giorgia Soleri, che ha cancellato tutti i suoi account social dopo le numerose critiche a seguito della sua partecipazione a Pechino Express, che secondo i follower suonerebbe con le 5 malattie croniche di cui soffre la giovane influencer. C'è invece chi l'ha accusata di grassofobia, chi ritiene che la lotta per il riconoscimento delle malattie invalidanti di cui soffre si sia un po', diciamo così, addormentata con il suo successo, ma alla fine la fuga è durata solo qualche giorno. Come prevedibile, Giorgia Soleri è tornata molto presto sui suoi social. Da ultimo Fedez, che dopo Sanremo ha fatto praticamente perdere le proprie tracce, innescando una reazione particolarmente violenta nei follower, che accusano il rapper e la moglie di nascondere loro cosa stia succedendo dopo che hanno condiviso ogni momento intimo delle loro vite, come singoli e come coppia, trovando di cattivo gusto il continuo postare foto come se niente fosse di Ferragni e reclamando che i contenuti tornassero a mostrare scene di quotidianità familiare con bimbi a seguito. La cosa preoccupante è che c'è chi sostiene addirittura di sentire la mancanza dei video con Fedez e la piccola Vittoria, una cosa veramente preoccupante. Fedez nel frattempo ha espresso in una storia la necessità di stare lontano dai social, ovviamente per poi tornare dopo poco parlando di problemi di salute mentale, esponendo tutto di sé al pubblico ancora una volta. Insomma, il rehab, la purificazione dai social è durata una manciata di giorni, poi tutto come prima. Quello che emerge da questi casi è che quando si decide di esporsi così tanto, quando si decide di utilizzare strategicamente la propria immagine partecipando a quel gioco della visibilità che sta rendendo i social sempre più competitivi e sfibranti, brandizzando la persona più che umanizzando il brand come si faceva una volta con le pubblicità dal forte impatto emozionale, il rischio è che non ci sia più spazio per se stessi. Quando il proprio business è legato a un'immagine che non ci appartiene del tutto, ma che è cucita addosso a ciò che rimane di noi per attirare consensi e denaro, riuscire a muoversi con coerenza diventa sempre più difficile. E non tutti reggono. Asciugate le lacrime, forse Clio deve domandarsi se per, diciamo così, il passaggio da semplice ragazza di Belluno, che ha avuto un'intuizione fortunata anni fa, a imprenditrice digitale, se sia saputa costruire un team solido, se si sia circondata da veri manager, se non esista un'altra strada per parlare di make-up e per posizionarsi, ovviamente bene, un modo che la sottragga da quella competizione scontata in cui tutte le influencer dicono e fanno le stesse cose. Mostrano figli e famiglia, oppure amici, corpi e visi imperfetti parlando di accettazione, di empowerment femminile, ma poi di fatto stanno solo vendendo qualcosa. E lo stanno facendo a un prezzo molto alto, con il confine tra realtà e finzione che diventa sempre più labile. Non è un caso che mentre lo sfogo di Clio veniva ripreso da tutte le testate nazionali, la sua più diretta competitor cercasse di attirare l'attenzione su di sé pubblicando una sua foto col fisico imperfetto e col pippotto ruffiano sulla body positivity. Del resto il racconto delle fragilità funziona, è sempre un buon modo per vendere e il problema appunto è che queste narrazioni si somigliano un po' tutte e alla fine vince chi è più brava a spremerle e a incantare follower. Insomma, Clio ha due possibilità: o smettere di giocare o continuare a giocare cercando una sua strada affiancata da manager solidi, perché alla competizione non può sottrarsi. Gli squali ci saranno sempre. Non può smettere di immergersi anche lei, può però provare a trovare una nuova vasca in cui nuotare. E le suggerisco di farlo presto, di liberarsi di narrazioni che scimmiottano altre narrazioni e di imitare altre influencer tra figli e finta semplicità, perché per togliersi di dosso quel personaggio, ormai diventato ingombrante, un bel giorno struccante e Clio Tonic non basteranno più. Sottosopra è un podcast di Cora Media scritto da Selvaggio Lucarelli con la collaborazione di Serena Mazzini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione è di Cosma Castellucci. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.